Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro In Carlo Magno, un padre dell'Europa. Alessandro Barbero propone una biografia storica dedicata al sovrano franco che, nella notte di Natale dell'Ottocento, fu incoronato imperatore a Roma. Pubblicato per la prima volta nel 2000. Il libro non tratta Carlo Magno come un precursore lineare dell'Unione Europea, né come un eroe isolato, lo colloca invece nel mondo politico, religioso e militare dell'Alto Medioevo. L'obiettivo è comprendere come l'espansione del Regno Franco, l'alleanza con il Papato e la costruzione di un'autorità imperiale abbiano contribuito a definire uno spazio occidentale destinato a lasciare tracce durature. Barbero unisce la ricerca storiografica a una prosa narrativa accessibile, ricostruendo circostanze, interessi e limiti del potere carolingio. Ne emerge un ritratto storico concreto, un re guerriero e governante, inserito in strutture fragili e dipendente da rapporti personali, ma capace di dare forma a un ordine politico di eccezionale rilievo per la storia europea. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'incoronazione dell'Ottocento come svolta politica, non come nascita improvvisa dell'Europa. Il fulcro simbolico della biografia è l'incoronazione imperiale di Carlo Magno da parte di Papa Leone XIII, celebrata a Roma il 25 dicembre dell'anno 800. Barbero ne evidenzia il peso storico, senza trasformarla in una cesura semplicistica. L'atto non crea dal nulla un'Europa unita, né rende immediatamente stabile un impero paragonabile agli stati moderni. Sancisce però una nuova configurazione dei rapporti di potere nell'Occidente latino. Il re dei Franchi riceve un titolo che richiama l'eredità romana, mentre il papato afferma il proprio ruolo nella legittimazione dell'autorità politica. L'evento va quindi letto all'incrocio fra tradizione imperiale, ambizioni franche e necessità della Chiesa romana. La formula del padre dell'Europa conserva valore soprattutto se intesa come indicazione di un processo storico sotto i Carolingi si consolida uno spazio politico e culturale, che comprende, in forme diverse, aree corrispondenti alla Francia, alla Germania e all'Italia settentrionale. Il libro invita così a distinguere fra il linguaggio celebrativo delle fonti e l'analisi delle strutture effettive. L'impero carolingio fu vasto, ma non omogeneo, prestigioso ma dipendente, dalla presenza personale del sovrano e dalla fedeltà delle elite locali. Questa tensione impedisce di ridurre l'incoronazione a un mito fondativo privo di contesto. Secondo, l'ascesa del sovrano franco e il carattere militare della costruzione carolingia. La ricostruzione dell'ascesa di Carlo Magno mostra che il suo potere non nasce esclusivamente dalla dignità imperiale ottenuta nella maturità, ma da una lunga espansione della monarchia franca. Carlo eredita una dinastia già dominante e opera in un contesto nel quale il prestigio regale dipende in larga misura dalla capacità di guidare campagne, distribuire risorse e mantenere legami di fedeltà, le guerre contro Longobardi, Sassoni e altri avversari non sono quindi semplici episodi avventurosi, costituiscono uno strumento essenziale della politica carolingia. Ampliano territori e entrate, ma impongono anche la necessità di controllare frontiere, incorporare gruppi diversi e rendere riconoscibile l'autorità del centro. Barbero permette di vedere il costo di questa costruzione. L'espansione richiede mobilitazione militare, negoziati con aristocrazie locali e una forte connessione tra conquista e cristianizzazione. In particolare, la sottomissione della Sassonia ricorda che l'integrazione dell'impero non fu sempre consensuale e che religione e dominio politico potevano procedere insieme. Il valore del libro sta nel non separare la figura del governante dalla realtà materiale del suo tempo. Carlo Magno appare come un protagonista di grandi decisioni, ma la sua azione resta condizionata da comunicazioni lente, risorse irregolari e dalla necessità di esercitare il comando attraverso uomini e istituzioni sparse sul territorio. Terzo, papato. Cristianità latina e legittimazione del potere imperiale. Un tema decisivo dell'opera è il rapporto tra Carlo Magno e la Chiesa di Roma. L'alleanza con il papato non va interpretata come una subordinazione automatica di una parte all'altra, risponde piuttosto a interessi convergenti, che possono anche produrre tensioni. I pontefici cercano protezione politica in un'Italia segnata dalla presenza longobarda e dalla debolezza delle antiche strutture imperiali occidentali. Il sovrano Franco ottiene invece una fonte di prestigio e una cornice universale per il proprio dominio. L'incoronazione dell'Ottocento è il risultato più visibile di questo incontro, ma il libro consente di cogliere un rapporto più ampio fra governo, fede e organizzazione sociale. Nel mondo carolingio, il cristianesimo non è soltanto una dimensione privata, offre linguaggi di autorità, reti istituzionali, pratiche educative e criteri di ordine pubblico. Al tempo stesso, sarebbe anacronistico immaginare una netta divisione moderna fra sfera religiosa e sfera politica. Carlo interviene nella vita della Chiesa e promuove un'idea di responsabilità regia verso la comunità cristiana, mentre il papato conserva esigenze e obiettivi propri. Questa prospettiva chiarisce perché il titolo imperiale avesse un significato che oltrepassava la semplice amministrazione territoriale. Esso pretendeva di rappresentare un ordine cristiano occidentale, pur senza eliminare né le differenze locali né la persistente centralità dell'impero romano d'Oriente. Quarto, governo di un impero senza burocrazia moderna, conti, fedeltà e controllo locale. La biografia aiuta a comprendere una questione spesso oscurata dall'immagine di un grande imperatore: come si governava concretamente un territorio vasto nell'alto Medioevo. L'impero carolingio non disponeva di un'amministrazione centralizzata paragonabile a quella di uno Stato contemporaneo, né di mezzi rapidi per far circolare ordini e informazioni. L'autorità di Carlo Magno doveva pertanto tradursi in rapporti personali, assemblee, funzionari territoriali e collaborazione con poteri ecclesiastici e aristocratici. Figure come i conti esercitavano funzioni locali in nome del re, ma il loro operato dipendeva dalla lealtà, dal prestigio e dall'equilibrio con le elite del luogo. In questo quadro, l'emanazione di norme e l'invio di rappresentanti incaricati di vigilare mostrano l'intenzione di rendere il governo più coerente. Non dimostrano però l'esistenza di un controllo uniforme su ogni area dell'impero. Il libro è utile proprio perché sostituisce all'idea astratta di centralizzazione quella di una sovranità negoziata e intermittente. La presenza del sovrano, i legami familiari, la distribuzione di onori e la capacità di ottenere consenso restano decisivi. Da qui deriva anche una fragilità strutturale: un sistema fondato su relazioni personali può essere molto efficace sotto un sovrano autorevole, ma incontra maggiori difficoltà nel mantenere coesione quando cambiano le condizioni politiche. Carlo Magno emerge dunque come costruttore di ordine, non come amministratore di uno Stato già moderno. Infine, rinascita carolingia e radici di lungo periodo dell'Europa medievale. Barbero collega l'età di Carlo Magno a processi di lunga durata che contribuirono alla successiva trasformazione dell'Europa medievale. Il punto non è attribuire al sovrano l'origine diretta di ogni sviluppo successivo, ma riconoscere che la fase carolingia pose condizioni importanti per una maggiore integrazione politica, religiosa e culturale dell'Occidente, la cosiddetta rinascita carolingia, con l'attenzione alla correzione dei testi, alla formazione del clero e alla circolazione di modelli scrittori e culturali, rispondeva a esigenze di governo e di unità religiosa. Una classe dirigente capace di leggere, scrivere e applicare norme, poteva infatti sostenere più efficacemente l'autorità regia e l'organizzazione ecclesiastica. Parallelamente, la stabilizzazione di alcune aree e l'inquadramento di territori conquistati si inseriscono nelle premesse della crescita demografica ed economica che sarebbe divenuta più evidente intorno all'anno 1000. Il libro evita di rappresentare il periodo come un progresso lineare. L'Europa carolingia conserva forti disuguaglianze regionali, economie prevalentemente rurali e strutture vulnerabili. Tuttavia, la sua fisionomia non coincide più con la dissoluzione del mondo romano occidentale. L'interesse della biografia risiede anche qui, mostra come istituzioni, cultura scritta e ambizioni universali abbiano contribuito a rendere pensabile un'Europa occidentale con tratti condivisi, senza negarne la pluralità e le discontinuità. In conclusione, Carlo Magno, un padre dell'Europa, è indicato anzitutto a chi vuole affrontare l'Alto Medioevo, senza rinunciare alla precisione storica, ma anche senza dover entrare subito nella specializzazione accademica. Può essere utile a studenti, lettori di biografie politiche e persone interessate alle origini storiche dei rapporti fra Francia, Germania, Italia e Papato. Il suo beneficio principale consiste nel fornire categorie più accurate per leggere un periodo spesso schiacciato tra due stereotipi: da un lato l'età, oscura e indistinta, dall'altro il mito di Carlo Magno come fondatore già compiuto dell'Europa contemporanea. Barbero restituisce invece un contesto fatto di guerre, alleanze, pratiche religiose, limiti amministrativi e differenze regionali. Rispetto a molte biografie divulgative di grandi sovrani, il volume si distingue per l'equilibrio tra ritratto individuale e analisi delle strutture. Carlo Magno non è ridotto a una sequenza di imprese né celebrato in modo acritico. La sua azione è osservata nelle condizioni concrete che la rendono possibile e nei problemi che lascia aperti. La prosa narrativa rende leggibili passaggi complessi, mentre l'attenzione alla formazione dell'Occidente carolingio dà al libro una portata più ampia della sola vicenda personale del re Franco. Per questo è una lettura particolarmente valida per capire come un'autorità medievale abbia potuto produrre effetti durevoli senza coincidere con i concetti moderni di nazione, Stato o Europa unificata. Se vuoi supportare Alessandro Barbero, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!